Ciao a tutti e benvenuti in questo webcast del percorso per sviluppatori su SharePoint 2010. Io sono Giuseppe Marchi, sono Microsoft MVP su SharePoint e faccio parte di SharePointCommunity.it, la community italiana per sviluppatori e professionisti IT che lavorano con SharePoint. Vi ricordo che se volete contattarmi, quelli che vedete in questa prima slide sono i miei riferimenti. Potete visitare il mio sito all'indirizzo www.pepe.net.it oppure potete scrivermi via mail utilizzando l'indirizzo info@pepe.net.it oppure potete contattarmi tramite Twitter. Assieme a me durante questo percorso c'è Paolo Pialorsi di Devlip, speaker internazionale e autore di libri per Microsoft Press, tra i quali Programmare Microsoft Link e SharePoint 2010 Developer Reference. In questo webcast vedremo che cosa significa fare provisioning all'interno di SharePoint 2010, a partire dalla definizione di strutture di provisioning fino ad arrivare al provisioning di file veri e propri. Innanzitutto iniziamo a conoscere il concetto di provisioning, per chi di voi già non lo conosce o per chi entra adesso nel mondo della programmazione su SharePoint. Il concetto di provisioning è un concetto che sta alla base di SharePoint sin dalle prime versioni della piattaforma. In parole povere significa definire una struttura di contenuti a priori per poi creare uno o più di questi contenuti basate su queste definizioni. Le definizioni che si usano in fase di provisioning non sono altro che dei file XML che devono seguire chiaramente un certo schema e una certa sintassi, che però ci danno la possibilità di definire uno o più elementi che poi possono essere dati agli utenti finali o comunque possiamo utilizzare noi all'interno delle nostre applicazioni per la creazione dei nostri contenuti. Il concetto di provisioning ha un forte utilizzo all'interno delle feature. Le feature è un concetto che è stato inserito all'interno della versione 2007 di SharePoint. Una feature, per chi di voi già non la conoscesse, non è altro che un piccolo pacchetto di personalizzazioni. Queste personalizzazioni ci danno la possibilità, una volta abilitate all'interno di un sito SharePoint o di una site collection o di una farm o della nostra intera o di un'intera web application, ci danno la possibilità di aggiungere, installare le nostre personalizzazioni e le nostre applicazioni, ci danno la possibilità di modificare quello che è o l'aspetto o il contenuto, dei nostri siti SharePoint e oltretutto ci danno anche la possibilità di eseguire, del codice server side alla loro attivazione. Una feature è molto importante quando si parla di provisioning all'interno di SharePoint 2010 perché è il contenitore di tutti gli elementi, di tutte le strutture di cui parlavamo prima. Quindi una feature non è altro che il mezzo con cui noi possiamo effettuare effettivamente provisioning. All'interno di una feature noi possiamo contenere varie tipologie di oggetti. Queste tipologie di oggetti sono divise in base allo scope che ha la feature. Lo scope di una feature non è altro che il suo campo d'azione. Quando una feature viene dichiarata con scope uguale a site, significa che può essere abilitata solamente all'interno dell'intera site collection e quindi in una feature di questo genere io ho la possibilità di di inserire uno o più elementi che comunque vanno ad attuare a livello di Shared Collection. Se una feature è invece scope uguale web, significa che il suo campo d'azione è limitato a un singolo sito SharePoint e quindi le personalizzazioni e quindi il provisioning che io inserisco all'interno di questa tipologia di feature verrà comunque, cioè, installato all'interno di un singolo sito e non all'interno dell'intera site collection. Ci sono infatti delle tipologie di oggetti con cui si fa provisioning all'interno di SharePoint 2010 che possono stare solamente in delle feature che hanno scope uguale a site oppure solamente in delle feature che hanno scope uguale a web. Uno di questi sono le side column. Le side column non sono altro che dei campi che sono a livello di site collection ed è per questo che non posso, cioè, possono essere inseriti, è meglio inserirli all'interno di una feature con scope site, che ci danno la possibilità di definire una singola colonna a livello di Shared Collection che poi può essere riutilizzata in varie tipologie di contenuti. Attraverso le operazioni di provisioning di SharePoint 2010, quello che possiamo fare è scrivere dell'XML che definisce le nostre side column, installarle all'interno di SharePoint, quindi farne il provisioning, per poi permetterci o di utilizzarle noi stessi all'interno delle nostre applicazioni, oppure per darne utilizzo all'utente finale. Le side column vengono utilizzate sia direttamente all'interno di singole istanze di liste o singole istanze di document library, ma soprattutto vengono utilizzate all'interno dei content type. I content type sono un'altra tipologia di oggetto di cui io posso fare provisioning all'interno di SharePoint. Un content type non è altro che la rappresentazione di una particolare tipologia di contenuto, quindi definisce la struttura di un particolare contenuto. La struttura di questo contenuto è fatta da una o più side column e anche di questa tipologia di oggetto noi ne possiamo fare il provisioning in modo tale da definire per bene quelle che sono le strutture che servono alla nostra applicazione e renderle disponibili all'utente. Allo stesso modo possiamo effettuare il provisioning anche di liste finition. Una liste finition non è altro che una sorta di template di lista che però può essere riutilizzato n volte per la creazione di n liste differenti su siti diversi. In base alla presenza della lista finition o in una feature con scope web oppure in una feature con scope site. Le liste finition possono richiamare la definizione di colonne normali, di colonne a livello di site collection, quindi site column, oppure di content type. Attraverso il provisioning di una lista finition io posso posso definire oltre a tutti i campi che faranno parte della nostra lista, posso anche definire una o più viste, quali campi visualizzare all'interno di queste viste, quale sarà la query di filtro e così via, tutto tramite sintassi XML. Una volta creato questa terzina di oggetti, quindi side column, content type e liste finition, noi abbiamo seguito quella che è la best practice dello sviluppo di applicazioni su SharePoint 2010. Un'applicazione SharePoint 2010 notoriamente utilizza per le sue computazioni utilizza delle liste o comunque delle document library ed è una best practice quella di definire le strutture di queste liste di appoggio per le nostre applicazioni e inserirle all'interno della soluzione stessa per poi avere una struttura dati fissa, precisa e soprattutto senza doverla ricreare a mano per ogni nuova installazione o per ogni nuovo sito e così via. Oltre a questo, nella nostra demo di oggi vedremo anche l'utilizzo di una list instance. Una list instance non è altro che la definizione in XML di una nuova istanza di lista. Questo significa che posso inserire all'interno di una feature con scope web o con scope site la creazione automatica di una lista senza doverlo fare a mano o senza doverlo fare tramite modello ad oggetti. Assieme a questi, che sono praticamente le quattro tipologie di oggetti di cui io posso fare il provisioning tramite XML e che rappresentano in qualche modo le strutture dei miei contenuti, io posso anche effettuare provisioning di altre tipologie di file come i file di definizione delle web part, i file di definizione dei workflow, varie tipologie di file, quindi posso inserire delle immagini all'interno della SharePoint root, posso fare provisioning di master page, applicazioni Silverlight, inserendo il file .xapp sotto la SharePoint root oppure all'interno di una document library e così via. E posso fare anche il provisioning di azioni custom o di personalizzazioni alla barra dei ribbon. Chiaramente, quando si parla di provisioning, si parla di creazione di strutture che stanno alla base di contenuti. Nella nostra demo, quindi, vedremo come fare a scrivere delle side column, come utilizzare dei content type, delle liste finition, fino ad arrivare alla creazione di una lista in maniera automatica. Apriamo una nuova istanza di Visual Studio 2010. Creiamo un nuovo progetto utilizzando il template Empty SharePoint Project e lo chiamiamo BIT Demo 9. Scegliamo la tipologia di deployment e il sito in cui fare deploy e fare debug delle nostre applicazioni. Fatto questo, Visual Studio 2010 mi crea una soluzione vuota all'interno della quale io posso iniziare a scrivere quelle che sono le mie strutture di provisioning. Quindi partiamo dal basso e creiamo un po' di side column. Per la creazione di una side column non abbiamo un template specifico, quindi dobbiamo utilizzare il template empty element. Chiamiamo l'elenco delle mie side column fields, Visual Studio 2010 in automatico ci creerà una feature e un file elements.xml per la definizione della nostra customizzazione. La feature viene creata in automatico con scope web, in questo caso è una best practice fornire le side column attraverso una feature con scope site, quindi per renderle disponibili a tutta la site collection. Fatto questo, posso iniziare a scrivere la definizione di tutti i miei campi. Una side column è rappresentata dal campo field. Un campo field deve avere per forza l'attributo ID, che non è altro che un guide ID. Mi raccomando, utilizzate sempre l'attributo ID tutto maiuscolo e non l'attributo ID con la D minuscola. Facciamoci generare un nuovo GUID. Ok. Ogni campo ha poi un tipo. Questo tipo rappresenta appunto la tipologia di campo di cui noi vogliamo effettuare il provisioning. All'interno della documentazione trovate tutte le tipologie disponibili che potete utilizzare, tutte le tipologie di campi che potete utilizzare attraverso l'installazione di default di SharePoint 2010. Noi per ora utilizziamo il campo text, che è il campo singola linea di testo. Quando poi vedremo come sviluppare dei campi custom all'interno di SharePoint 2010, sappiate che potete fare il provisioning anche di quei campi, inserendo nell'attributo type il valore del nome del vostro tipo custom. Fatto questo, ho la possibilità di definire un gruppo che mi serve nient'altro a raggruppare in maniera logica i miei campi rispetto a quelli che sono già presenti all'interno di SharePoint 2010, e poi ho la necessità di inserire una serie di tre campi che sono molto importanti, che rappresentano il nome con cui identificare il nostro campo. È una best practice da inserire una sorta di prefisso prima di specificare il nome del nostro campo. Il valore del campo name deve essere senza alcun tipo di spazio per evitare errori. Un altro campo molto importante è lo static name. In generale è una best practice inserire lo stesso valore nel campo name e nel campo static name. E questi due campi si differenziano l'uno dall'altro, cioè sono entrambi utilizzati per creare il campo e per permettere a SharePoint di recuperarlo univocamente. Uno a differenza dall'altro per motivazioni interne a SharePoint stesso. L'ultimo campo che abbiamo la necessità di definire è il campo display name. Il campo display name non è altro che il valore che il nostro campo dovrà avere una volta che viene utilizzato all'interno dell'interfaccia di SharePoint. In questa maniera abbiamo definito una side column di tipo singola linea. Vediamo quale altre tipologie di side column possiamo utilizzare facendo un copia e incolla del campo field. Chiaramente per ogni nuovo campo devo generare un nuovo ID. Ok. Creiamo adesso un campo date time che chiameremo invoice date. Se non vi siete accorti, sto cercando di definire la struttura per una lista che conterrà delle fatture. Invoice date è un campo di tipo DateTime. In base alla tipologia del campo che noi utilizziamo, abbiamo la possibilità di utilizzare uno o più attributi aggiuntivi che sono legati al tipo del campo che stiamo scrivendo. In questo caso, siccome io ho utilizzato un campo DateTime, ho la necessità, cioè ho la possibilità di specificare il formato della data, in modo tale da dire se voglio solo la data o anche la data e l'ora. In questo caso a me va bene solo la data. Allo stesso modo posso anche creare un campo di tipo choice, quindi creiamo un nuovo guide. Il campo di tipo choice si differenzia un po' dagli altri perché abbiamo la possibilità di inserire uno o più valori predefiniti all'interno del campo tramite l'attributo choices scusate, tramite l'elemento choices e uno o più elementi choice, ok, in modo da definire. In questo caso io sto definendo un campo di categorie, ma chiaramente voi potete mettere i valori che preferite e così via. Oppure ho la possibilità di creare un campo note, ok, che sarà nient'altro che un campo a riga multipla, diciamo. Anche in questo caso ricordatevi sempre di creare un nuovo ID per ogni nuovo campo che andate a creare, oppure posso creare per esempio dei campi di tipo number o di tipo currency, nel nostro caso per rappresentare quello che è l'ammontare della nostra fattura. Ok. Fatto questo, quindi abbiamo appena effettuato il provisioning, quindi abbiamo definito la struttura delle nostre side column. Proviamo a utilizzare queste side column all'interno di un nostro content type personalizzato. Quindi andiamo all'interno della nostra soluzione, scegliamo di aggiungere un nuovo elemento. Nel caso dei content type abbiamo un template di elemento specifico per la creazione del content type. In questo caso io lo chiamo invoice. Ok. Visual Studio 2010 controlla all'interno della side collection che io ho specificato in fase di creazione della soluzione quali sono i content type disponibili. Questo perché dovete sapere che un content type deve per forza avere un content type padre da cui ereditare. Il content type di default, padre di tutti, è il content type item, che contiene solamente il campo title, quindi è il content type da cui decido io di ereditare. Fatto questo, SharePoint e Visual Studio 2010 mi crea un altro file.xml, chiaramente sotto la cartella invoice che rappresenta il mio content type, in modo tale da farmi definire quale sarà il nome del mio content type, quale sarà il gruppo, quale sarà la descrizione. In questo caso la lasciamo vuota, se deve o meno ereditare dal padre, e la versione del mio content type. Una cosa molto importante: se decidete di creare dei content type in maniera manuale, sappiate che quando create l'identificativo di un content type dovete stare molto attenti a come lo create, perché l'identificativo di un nuovo content type deve essere una concatenazione dell'identificativo del content type padre più un GUID però in formato esadecimale. All'interno poi dell'elemento content type abbiamo l'elemento fieldrefs, che ci dà la possibilità di definire quali sono i campi che definiscono la struttura della nostra tipologia di contenuto. In questo caso io definisco tutte le side column che ho appena creato, quindi la side column che si chiama BIT invoice number. Ok. All'interno dell'attributo fieldref non devo far altro che inserire solamente gli attributi ID, name e required, ok, in modo tale da specificare che il mio campo deve essere richiesto per forza o meno. Faccio la stessa cosa per tutti gli altri campi, mi aiuto con dei copia e incolla per fare un po' più velocemente. Ho sbagliato. Ok. Invoice date chiaramente deve essere richiesta. Facciamo lo stesso per il campo choice, chiaramente non devo ripetere tutte le informazioni di ogni campo perché le ho già definite all'interno della definizione delle nostre side column. Mi basta, come vi dicevo, solo l'ID, il name e eventualmente l'attributo required. Le note e la categoria per ora non mi servono che siano richieste, mentre l'amount direi di sì. Ok. Quando utilizzate dei valori booleani, vi ricordo sempre di utilizzare la parola true scritta tutta maiuscola, perché vi può capitare che le vostre applicazioni in fase di provisioning vadano in errore. Ok, abbiamo appena definito il nostro content type, passiamo ora alla creazione di quello che è la nostra list definition, quindi il template da cui partire per la creazione di una nuova lista. La nostra list definition utilizzerà il content type invoice che abbiamo appena definito, che a sua volta utilizzerà le side column definite nel passo precedente. Per creare una nuova list definition aggiungiamo un nuovo item alla nostra soluzione. Abbiamo un template specifico anche per questa tipologia di contenuto. Oltretutto abbiamo due template, uno per la creazione di una list definition a partire da zero, oppure uno per la creazione di una list definition a partire da un content type già presente. In questo caso io scelgo questa tipologia di template di elemento, chiamo la mia definition invoice list. Visual Studio 2010 mi chiede come sarà il display name, io lo chiamo invoices, e mi chiede da quale content type io voglio partire per la creazione della mia list definition. Siccome all'interno della mia soluzione ho aggiunto solamente un singolo content type, che è il content type invoice, ho questa come scelta multipla, come scelta singola. Inoltre, questo wizard mi dà la possibilità di definire in automatico anche il codice XML per la creazione della list instance. Come vi dicevo, una list instance non è altro che la creazione automatica di una nuova lista a partire dalla nostra list definition. Io in questo caso decido di lasciarla, quindi di farmi creare anche la mia list instance. Quando Visual Studio 2010 crea una nuova list definition, se ereditiamo non da un content type che eredita dal content type document, ma se scegliamo di definire una list definition utile a liste normali, quindi non a document library, Visual Studio 2010 ci crea due file, il file elements.xml che contiene la definizione della nostra list definition, e invece il file schema.xml che è quello che contiene la definizione della struttura della nostra list definition. Vediamo all'inizio il file elements.xml. Il file elements.xml è molto importante perché contiene il nome univoco con cui SharePoint 2010 riesce a identificare univocamente la nostra list definition, contiene un identificativo numerico dato come valore dell'attributo type. È una best practice cambiare subito l'identificativo numerico e scegliere un valore molto alto. Questo perché a fronte dell'installazione di hotfix o di service pack o comunque a fronte di una migrazione, le nostre customizzazioni non devono avere dei numeri bassi perché potrebbero poi essere occupati da delle strutture di default che vengono inserite attraverso un update di SharePoint. L'attributo baseType specifica se il nostro template di lista sarà un template per una lista normale di elementi, quindi 0, oppure se sarà una document library, quindi doveva essere valorizzato con 1. Specifica se questa lista può andare o meno nella quick launch, specifica le modalità di sicurezza, la sequenza con cui visualizzare il nostro template di lista all'interno della pagina di selezione di tutti i template in fase di creazione di una nuova lista. Questi comunque sono degli attributi che non sono richiesti, però noi possiamo decidere quindi se inserirli o meno. Mi dà la possibilità inoltre di definire quello che è il nome che verrà visualizzato all'interno dell'interfaccia di SharePoint e la descrizione e un'eventuale immagine per rappresentare il nostro template. Il file schema.xml invece è un file molto più complesso che ci dà la possibilità di definire quali sono i metadati del nostro template di lista e un po' di opzioni in più legati comunque sempre alla struttura che dovrà avere la nostra lista. Innanzitutto abbiamo il riferimento di tutti i content type che dovranno essere inseriti all'interno della nostra lista una volta creata. In questo caso, siccome noi abbiamo scelto di creare una list definition a partire da un content type già esistente, noi abbiamo già la definizione del nostro content type. Come vedete, infatti, c'è il riferimento a tutte le nostre side column che abbiamo definito in precedenza. Oltre a questo, abbiamo la definizione di tutti i campi che sono stati comunque inseriti all'interno del content type. Questo SharePoint lo fa in automatico in modo tale da poter creare una copia dei campi ogni volta che questi vengono utilizzati all'interno di una lista. Allo stesso modo poi posso definire una o più viste in modo tale da dare una o più visualizzazioni personalizzate agli utenti finali che useranno il mio template di lista per la creazione dei loro contenuti. Di default una lista di elementi ha due viste. La lista di default è la lista con BaseViewID uguale a 1. Lo vediamo perché ha anche l'attributo defaultView uguale a true. All'interno di questa vista io posso definire qual è il row limit, quali sono i campi da visualizzare nella pagina della nostra vista, qual è l'XSL che modifica il rendering e soprattutto qual era la query KEMOL che posso utilizzare per filtrare la visualizzazione dei miei dati o effettuarne un sorting. In questo caso io oltre al campo attachments e al campo link title ho la necessità di inserire anche la visualizzazione dei nostri campi principali che sono per esempio invoice number invoice date e ci mettiamo invoice amount. Ok. Per chi di voi conosce un po' di KEMOL, sapete bene che all'interno della nostra query noi possiamo effettuare anche oltre che dei filtri e che dei delle politiche di sorting, possiamo anche effettuare dei raggruppamenti in modo tale da rendere la visualizzazione del contenuto della nostra lista un po' più affine a quello che è il nostro obiettivo. Ok. Siccome poi abbiamo scelto in fase di creazione della nostra list definition, abbiamo scelto di creare anche la relativa list instance. All'interno della nostra soluzione è stata aggiunta una nuova cartelletta con un nuovo file elements.xml. I file elements.xml sono, come avete visto, dei file XML che contengono la definizione delle nostre personalizzazioni. Poi questi vengono raggruppati tutti all'interno delle feature che noi abbiamo definito all'interno della nostra soluzione, così da poterle utilizzare all'interno dei siti SharePoint. Ritorniamo al file element della nostra list instance. Come vedete, un'istanza di lista è dichiarata utilizzando l'elemento omonimo list instance. Dobbiamo dare quello che dobbiamo fare è modificare il nome della nostra lista, la chiamiamo invoices. Scegliere se dovrà essere creata è visibile all'interno della Quick Launch oppure no, scegliere il template da utilizzare per la creazione della nostra lista. Il nostro template non è più 1000, ma è il template 55555. Ok, possiamo sceglierne l'URL, e noi scegliamo sempre invoices, e un'eventuale descrizione. Fatto questo, abbiamo creato una feature a livello di site collection che ci aiuta a definire in maniera precisa e strutturata quella che è appunto la struttura dei nostri contenuti. Proviamo a fare il deployment della nostra soluzione. Ok, come vedete la nostra feature 1 è stata già attivata in automatico, questo perché in fase di deployment noi abbiamo scelto di attivare tutte le feature, cioè non l'abbiamo scelto ma è l'opzione di default ogni volta che si crea un nuovo progetto di tipo Empty SharePoint Project. Questo possiamo modificare questo comportamento andando all'interno delle proprietà della nostra soluzione, andando all'interno del tab SharePoint e cambiare la tipologia di configurazione in no activation. Questa tipologia di configurazione non fa altro che fare effettuare il deployment della nostra soluzione, ma senza attivare o disattivare in automatico tutte le feature. Ok, andiamo all'interno del nostro sito. Il nostro sito è all'indirizzo http:// Ok, come vedete sulla sinistra troviamo subito la nostra lista di fatture. Proviamo a fare clic. Se scegliamo di aggiungere un nuovo elemento, dovremo vedere tutti i campi che abbiamo definito in fase di provisioning della nostra applicazione. In realtà, se noi andiamo all'interno dei settings della nostra lista, vedremo che è stato utilizzato il content type invoice che abbiamo appena definito. In questa visualizzazione vediamo l'elenco di tutte le side column che abbiamo utilizzato, ma perché non abbiamo abilitato la gestione dei content type all'interno della lista. Questo possiamo farlo all'interno dell'XML specificando nel file schema.xml il valore true dell'attributo enable content types. Okay. Adesso però lo facciamo a mano. Ecco qua, quindi, che vediamo il nostro content type invoice, lo stesso content type che poi è presente all'interno della nostra site collection. Infatti, se apriamo il menu site action e andiamo all'interno dei site settings, possiamo trovare le nostre all'interno della gallery site columns, tutte le site columns che abbiamo creato all'interno del gruppo BAT. Eccole qua. Invece all'interno della gallery site content types tutti i content type che nel nostro caso è unico ed eccolo qua il nostro content type invoice creato sempre sotto il gruppo BAT. Come avrete potuto capire questo meccanismo è molto importante per noi sviluppatori SharePoint perché abbiamo la possibilità di definire quelle che sono le strutture su cui poi basare le nostre applicazioni SharePoint. Inoltre, una cosa molto importante dell'utilizzo di site columns, content type e list definition è che noi possiamo, abbiamo una maggiore flessibilità della gestione della nostra applicazione, perché metti che vogliamo aggiungere una nuova colonna al nostro content type, ci basta definirne il provisioning, fare l'upgrade della nostra soluzione e il gioco è fatto, diciamo. Se invece basiamo le nostre WebArt, le nostre applicazioni SharePoint 2010 su delle liste che magari creiamo a mano o che magari creiamo utilizzando dei template di lista.stp, alla modifica, alla volontà di modifica della struttura di una di queste liste, poi siamo obbligati ad applicare questa modifica su tutte le liste a mano, sui diversi siti, sulle diverse site collection. Un'altra cosa che vi voglio far vedere è quella di la possibilità di localizzare tutte queste label in modo tale da rendere la nostra applicazione multilingua. All'interno della nostra soluzione abbiamo la possibilità quindi di inserire uno o più file di risorse in modo tale da scriverci dentro tutte le etichette dei nostri campi, dei nostri content type e in generale che possiamo utilizzare anche all'interno di una web part per lingue differenti. Come facciamo? Dobbiamo aggiungere innanzitutto il mapping al folder resources che è presente all'interno della SharePoint root. All'interno di questo folder particolare noi abbiamo la possibilità di aggiungere uno o più file di risorse, quindi dei file.rsx con un nome particolare. In questo caso io creo un file di risorse neutro, quindi senza cultura, che sarebbe il nostro file di risorse base, all'interno dei quali poter inserire delle coppie chiave valore in modo tale da localizzare, cioè da dare differenti valori per singole chiavi. In questo caso io voglio localizzare il campo invoice number per accorgermi della differenza, lo scrivo con la parola number maiuscola. Lo stesso dovrò poi fare, cioè la stessa chiave la dovrò poi inserire all'interno di tutti i file di risorse che io voglio includere all'interno della mia applicazione. In questo caso io creo un file di risorse per l'italiano con la cultura IT-IT. Ci metto chiaramente sempre la stessa chiave e effettuo la traduzione del display name del mio campo, che diventerà appunto numero fattura. Così facendo, io ho definito una lingua neutra e la lingua italiano per la mia applicazione. Vediamo ora come legare questa chiave al nostro campo. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare all'interno della definizione delle nostre side column. Al posto di cablare direttamente all'interno del codice XML il display name del nostro campo, possiamo utilizzare un particolare marker che sarà sicuramente molto che sarà riconosciuto dagli sviluppatori ASP.NET, che è il marker $resources, che posso utilizzare in modo tale da dire a SharePoint da che file recuperare la chiave e con che chiave visualizzare il display name del nostro campo. Chiaramente, siccome io ho utilizzato il nostro campo all'interno di un content type e all'interno di una lista definition, devo andare ad applicare la stessa modifica anche all'interno della nostra list definition. Fatto questo, posso provare a effettuare il deployment della mia applicazione per vedere se effettivamente il display name di quel campo viene o meno visualizzato con la parola number maiuscolo, quindi se viene inserito, cioè se viene letto dal file di risorse e non più dal codice XML. In questo caso, in fase di deployment Visual Studio 2010 mi dà un conflitto, questo perché all'interno della nostra soluzione abbiamo inserito una list instance e siccome all'interno del sito SharePoint Visual Studio 2010 trova una lista con lo stesso nome, che è la lista che abbiamo deployato pochi secondi fa, ci ritorna un conflitto che però noi possiamo far risolvere in automatico a Visual Studio, così che lui si preoccupi di cancellare la lista invoices per poi ricrearla all'attivazione della nostra feature. Ok, se tutto è andato bene, noi dovremmo trovare il display name del campo invoice number con la parola number tutta maiuscola. Questo così siamo sicuri al 100% che quell'etichetta viene letta non più dal codice XML, ma dal nostro file di risorse. Questo vuol dire che se facciamo il deployment della stessa soluzione all'interno di un sito creato in italiano, non verrà più scritto invoice number, ma verrà scritto numero fattura. Ecco qua, infatti, invoice number scritto con la parola number in maiuscola. Bene, in questi minuti di webcast abbiamo introdotto una tecnica molto importante per quanto riguarda lo sviluppo di personalizzazioni SharePoint, che è quella del provisioning. Vi sarete sicuramente accorti, come abbiamo già detto, che è una tecnica molto importante per noi sviluppatori SharePoint e vi prego di utilizzarla come best practice durante lo sviluppo delle vostre applicazioni. Quindi, prima di scrivere codice .NET, web part, pagine, ribbon e così via, se la nostra applicazione ha bisogno di liste d'appoggio o comunque liste che l'utente dovrà popolare con i suoi contenuti, cerchiamo prima di definirne la struttura a priori, così la nostra applicazione sarà sicuramente molto più robusta. Con questo io vi ringrazio e vi aspetto al prossimo webcast.